Ci sono ancora tantissimi attacchi che hanno sempre una componente umano-procedurale, senza arrivare necessariamente al social engineering o al phishing, ma comunque c'è sempre una componente umana molto forte anche nella sicurezza. Quindi l'awareness lavora su questo livello, in cui tu cerchi di alzare la sicurezza, la cultura della sicurezza di un'organizzazione a partire dalle persone. Quindi non a livello tecnico, ma appunto a livello comportamentale e educativo, formativo.
Abbiamo appuntamento con il futuro, ma il futuro arriva senza preavviso. Possiamo solo predisporci ad accoglierlo nel modo più saggio e speriamo proficuo. Sono Patrizia Feletic, presidente di Copernicani. Benvenuti alla nuova serie di podcast Innamorati del futuro. Innamorati del futuro è uno spin-off dei dialoghi copernicani, un ciclo di conversazioni con protagonisti di oggi per interrogarsi sul domani. Incontri che l'Associazione Copernicani continua a proporvi su vari canali non nascono per dare certezze sul futuro, ma per attivare un processo all'interno del quale ciascuno concorre a cercare proprie risposte. Questa puntata è dedicata alla sicurezza informatica. Attacchi globali, truffe digitali, software malevoli, furti di dati, spionaggio. Claudio Telmon intervista Carola Frediani, Cyber Security Awareness Manager per una piattaforma online. Giornalista e scrittrice, Carola si è specializzata sui temi del deep web e attivismo informatico ed è anche autrice della newsletter settimanale Guerre di Rete. E proprio dalle notizie sul cybercrime parte il nostro incontro.
Quando ci troviamo di fronte a una notizia di cybersicurezza, cybercrimine, io ho visto nella mia esperienza che ci sono tre aspetti su cui bisogna avere sempre, come dire, i piedi di piombo all'inizio, soprattutto all'inizio, ed è appunto il quanto, il come e il chi. Diciamo che più passa il tempo, più si possono accumulare, poi in effetti delle informazioni escono e quindi si riesce a ricostruire la fotografia. Il problema è farlo in velocità e farlo nell'immediatezza. E lì bisogna avere cautela e soprattutto un'altra cosa che ad esempio ho notato spesso, su questo genere di notizie non è detto che l'autorevolezza della testata di per sé sia una garanzia. Sempre parlando molto ad esempio del giornalismo americano, quindi non parliamo neanche dell'Italia, parliamo ad esempio del giornalismo americano, anche grandi testate americane a volte sono state un po' fuori fuoco proprio su notizie di questo tipo. Questo perché in generale io quello che tendo a fare quando esce ad esempio notizie di cui non so molto, intendo andare a vedere magari come viene raccontata o che elementi escono da giornalisti o ricercatori che so che in passato si sono occupati esattamente di quel tema o di quell'area o di un attacco molto simile. Cioè conta andare a cercare delle fonti che abbiano un'esperienza il più possibile completa e diretta di quel genere di attacco o di situazione. Quindi non so, per fare un esempio, se domani esce fuori notizia di un attacco a una centrale elettrica nell'Europa dell'Est, sicuramente alcuni delle mie fonti o dei miei giornalisti privilegiati a cui andare diciamo a vedere che cosa diranno saranno Andy Greenberg e Kim Zetter, perché entrambi si sono occupati in modo molto specifico in passato di attacchi di questo tipo, ad esempio in Ucraina e via dicendo. Quindi è chiaro che bisogna fare una selezione, cioè lo stesso lettore di fatto deve fare una selezione sia delle fonti che dei media a seconda, diciamo, di quello che gli interessa. Purtroppo c'è un lavoro che viene fatto in qualche modo anche dal lettore, cioè non si può più pensare che le cose arrivino pronte, cioè in realtà siamo tutti anche un po' nel ruolo di, non di giornalisti, ma comunque di persone che devono anche comunque andare a cercarsi le notizie o a cercarsi le fonti giuste, anche come lettori, ecco, anche come cittadini.
Proprio su questo, visto che questo è un tema particolarmente importante, insomma adesso il problema è che ne abbiamo tante di informazioni e la difficoltà è proprio la cernita di quelle di valore. Magari per, diciamo, noi abbiamo un'età in cui un pochino qualche cosa dovremmo aver imparato, ma i più giovani che si trovano bombardati da notizie anche sui social, dai canali più diversi, hai qualche consiglio che gli puoi dare su come riconoscere le fonti valide rispetto a quelle che invece possono essere magari non necessariamente falsate volutamente, ma anche semplicemente poco accurate?
Dunque, io credo che il modo migliore è cercare quel tipo di racconto giornalistico di fonte che espliciti il più possibile esattamente che quello che sa in modo preciso, quello che non sa e dove ha reperito queste informazioni. Cioè bisogna sempre cercare il più possibile un racconto che sia appunto che sia trasparente, nel senso che mostri esattamente come ha ricavato le informazioni che abbiamo, che mostri eventualmente le fonti, che linki le proprie fonti dove è possibile. Ovviamente ci sono sempre anche alcuni casi specifici, ad esempio possono esserci in alcuni casi fonti anonime, però queste in genere sono in realtà sempre un po' una minoranza, una parte minoritaria, diciamo, di quello che è il lavoro giornalistico. Nella maggior parte dei casi il lavoro giornalistico è in qualche modo è documentabile, e se non viene documentato, allora forse il lettore può anche avere un minimo di diffidenza, perché il bravo giornalista non ha paura a mostrare esattamente come è arrivato a quel tipo di racconto e quindi in qualche modo essere trasparente, tranne, ripeto, in alcuni casi molto specifici che però non sono sempre la norma, non devono essere sempre la norma.
Senti, parliamo di una cosa diversa, cioè l'altra tua attività, quella più strettamente lavorativa, perché tu sei un Cyber Security Awareness Manager, che è un ruolo infrequente, diciamo così. Ci racconti un po' intanto come sei arrivata a questo specifico ruolo e poi che cosa fai come lavoro proprio nella quotidianità.
Insomma, è arrivata ovviamente un po' per caso. In realtà questo è un tipo di ruolo che, è, come dici tu, è piuttosto recente, è abbastanza nuovo e mette insieme una serie di competenze che ad esempio un giornalista che si occupa di questi temi tendenzialmente ha, perché c'è una forte componente anche di comunicazione, di capacità di comunicazione, di informazione. Quindi, insomma, se uno va a vedere anche il tipo di job application che si trovano anche all'estero per questo tipo di ruolo, spesso si cerca appunto delle figure ibride, delle figure miste, come magari poteva essere la mia. Quindi, che cosa si fa? Siccome sappiamo che la sicurezza ha a che fare anche con la cultura della sicurezza delle persone, di un'organizzazione in questo caso, no? Può essere un'organizzazione, può essere un'azienda, ha sempre anche a che fare con i comportamenti, con le procedure, cioè c'è una componente sicuramente tecnica, ci sono attacchi che viaggiano, come dire, da un punto di vista squisitamente tecnico e va bene, però ci sono ancora tantissimi attacchi che hanno comunque sempre una componente umano-procedurale, quindi senza arrivare necessariamente al social engineering o al phishing, ma comunque c'è sempre una componente umana molto forte anche nella sicurezza. Quindi l'awareness lavora su questo livello in cui tu cerchi di alzare la sicurezza, la cultura della sicurezza di un'organizzazione a partire dalle persone, quindi non a livello tecnico, ma appunto a livello comportamentale, educativo, formativo. Quindi fai tutta una serie di attività mirate a questo, che vadano da formazione interna, training, formazione che può essere generalizzata ovviamente a tutti e magari resa più specifica per categorie, gruppi, team più a rischio o con esigenze specifiche. Fai comunicazione interna su questi temi, quindi awareness nel senso appunto di cercare di rendere l'argomento anche interessante, informare, informazione anche su questi temi, e poi lavorare ad esempio sul phishing, quindi ad esempio sulle simulazioni di phishing interne, per vedere se com'è la reazione dei dipendenti o delle persone, e avere anche tra l'altro delle metriche. Poi è vero che, essendo comunque un mestiere abbastanza recente, di fatto è anche un po' tutto da inventare.
Parliamo un po' di qualche tema di attualità. C'è il tema della pandemia e il fatto che alcune tecnologie che tendenzialmente possono essere utilizzate per attività di indagine, di ricerca, di sicurezza anche, possano essere utilizzate in questo contesto per finalità che, diciamo, al momento possono sembrare anche utili, efficaci, ma che poi rischiano di avere degli strascichi successivamente, perché per esempio rimangono poi a disposizione. Faccio riferimento per esempio all'uso del riconoscimento facciale di cui si sta parlando, che, visto, diciamo, sul momento, sicuramente può avere qualche efficacia, ma poi rimane comunque il rischio che, una volta che, diciamo, la tecnologia è sdoganata, rimanga poi in un uso più diffuso. Che percezione hai tu di questo genere di problematiche, avendo visto comunque tante situazioni, ecco?
Sì, sicuramente ho anche seguito con la newsletter, diciamo, mentre evolveva la pandemia, anche evolvevano tutta una serie di proposte anche tecnologiche per contrastarla, gestirla e via dicendo. Io farei un discorso generale. Ovviamente il problema è un problema di fondo culturale, nel senso di, appunto, avere comunque sempre a volte un atteggiamento ancora troppo tecno-soluzionista, per cui, dato un problema, ci sarà una soluzione tecnologica per risolverlo. Questo tipo di pensiero è un pensiero molto limitante e anche un po' pericoloso per certi aspetti, soprattutto quando il problema e alla base non è un problema tecnologico, quindi quello che stai facendo è semplicemente in parte rimuovere il problema o aggiungerci una parte tecnologica che poi potrà avere invece delle, rischia magari di aggravare, se non quel problema, di introdurre problemi nuovi. Quindi da un lato c'è un problema appunto culturale, di come noi ancora ci avviciniamo a alcune questioni tecnologiche. Dall'altro, quello che si è visto in questi casi è che, quando si fanno delle proposte, è molto importante che fin dall'inizio si tengano conto dei diritti delle persone, fin dall'inizio della proposta, quindi che ci sia un framework di protezione, ad esempio, della privacy o della sicurezza dei dati, a seconda di quello che si va a fare, che sia incorporato, embedded, appunto, fin dalla progettazione, perché se non si fa appunto questo lavoro, in qualche modo poi si pagheranno le conseguenze più avanti. E altra considerazione da tenere presente è, appunto, che è legata però anche a questo aspetto, è quello che viene chiamato mission o function creep, cioè il fatto che una tecnologia, una funzione, può essere anche utilizzata in modo diverso da quello per cui era previsto, soprattutto se lo si permette. Cioè, se ad esempio si fa un certo tipo di raccolta dati, non si può escludere che poi in futuro questi dati, una volta che ci sono, una volta che sono lì, possano essere utilizzati per altro, in modo diverso da quello per cui si intendevano, ed è il motivo per cui, insomma, è sempre necessario, ad esempio, minimizzare la raccolta dati in questi casi, no? Che poi, insomma, è uno dei principi che era stato anche ben espresso dall'Unione Europea, ad esempio, su tutto il tema del tracciamento, contatti, via dicendo.
Tema che diciamo è sempre molto, molto attuale, c'è sempre molta attenzione a ragionare in termini di normative, in termini di regole, poi noi invece spargiamo le nostre informazioni a destra e a sinistra e diamo sostanzialmente spazio per fare attività di tracciamento molto più anche invasive di quelle di cui stiamo parlando. Ti sei occupata, se non sbaglio, anche per esempio di quello che è stato possibile analizzare e raccogliere quando c'è stato l'evento a Capitol Hill.
Questo è stato una storia secondo me molto interessante ed esemplificativa di tutta una serie di questioni, perché appunto c'è stato Capitol Hill, no? La presa al Campidoglio, l'assalto al Campidoglio, la presa no, per fortuna non c'è stata, c'è stato solo l'assalto. Poi nei giorni successivi, dopo diciamo superato lo shock, quello che è stato interessante vedere è che si è scatenata una vera e propria caccia al dato, alla traccia digitale lasciata dai partecipanti a questo assalto, comunque a quello che è successo lì. E questa caccia è stata fatta dall'FBI, dalla polizia, dai giornalisti, dai media e da comuni cittadini che si sono improvvisati investigatori digitali. Questo sicuramente già di per sé è un fenomeno interessante, ma il fenomeno interessante è vedere quanti dati sono usciti comunque a ottenere, cosa tirare fuori. Sicuramente da tutti i social e da altri dati messi, diciamo, che erano a disposizione online, è stato preso tanto. Sicuramente c'è stato un caso specifico di cui si è parlato molto, che è proprio il social Parler, che appunto era e soprattutto doveva essere il quasi il rifugio della destra comunque estrema americana, e che si è rivelato essere una miniera di informazioni, di dati, perché è stato praticamente letteralmente saccheggiato da ricercatori, programmatori e altri che hanno praticamente scaricato quasi tutto quello che era lì contenuto e l'hanno poi o girato ad altri o reso accessibile per ricerche. Poi da lì si sono creati, non so, il sito che fa dei primi piani sulle facce di presenti a Capitol Hill, e quindi c'è questo sito anche un po' inquietante con questi, diciamo, con questi appunto primi piani tipo wanted, però fatto non tra l'altro dall'FBI, fatto appunto da altri, e poi collegate le foto ai video in cui si vede l'azione. Cioè si è visto un tipo di quanto fosse possibile tirare fuori a livello di indagine appunto semplicemente dai social, da app eccetera, ed è molto interessante, nel senso che al di là della vicenda specifica è un qualcosa che può essere ovviamente replicato anche in altre situazioni, e quindi sicuramente dovrebbe renderci consapevoli di quanto siamo esposti nel momento in cui noi comunque mettiamo delle cose online. Tra l'altro una delle ultime storie uscite era proprio addirittura il New York Times è riuscito ad avere i dati di fatto di localizzazione dei partecipanti da società di marketing, quindi usando società di marketing che ricavano dati dagli smartphone, dalle app che usiamo, e sono riusciti a incrociare diversi database e ad anonimizzarli. Quindi questo forse è una delle storie secondo me più inquietanti che escono, perché ovviamente non stupisce, perché in realtà ce ne sono state già diverse in passato sui dati di localizzazione ricavati da società di marketing eccetera. Quindi questo è un esempio dei grandi temi di cui siamo sempre molto poco consapevoli, perché normalmente non ci troviamo in situazioni in cui questi dati in modo visibile siano utilizzati da qualcuno per identificarci. Però è stato interessante, perché in quel caso il processo è stato fatto, invece qualcuno l'ha fatto.
La debolezza di questa piattaforma poi si ricollega a quello che dicevi prima, che bisogna pensare sempre subito dall'inizio a dei framework che tutelino i dati, e bisogna pensarci bene. Invece quello che vediamo tipicamente con queste applicazioni, l'abbiamo visto anche all'inizio della pandemia in un qualche modo anche con Zoom, no? Che sono piattaforme che prima hanno successo, poi quando hanno successo e vengono utilizzate, allora qualcuno comincia a scavare, a vedere se ci sono dei problemi, e a quel punto vengono fuori quando già cominciano a esserci poi dei dati esposti. Noi abbiamo una domanda qui che ci chiede quanto è difficile raccogliere le informazioni e specialmente quali sono le tue fonti, stampa e servizi, al di là degli amici esperti di cui sei circondata.
Ma le mie fonti... Le mie fonti nel senso mediatiche, online o comunque sono tutte visibili perché linko tutto nelle newsletter, tendenzialmente non è molto raro che ci sia qualcosa che non abbia un riferimento esplicitato. Sono blog o siti di settore, di specialisti o alcune testate che fanno un buon lavoro, ma comunque in realtà... ripeto, spesso è il singolo autore, il singolo giornalista o ricercatore che si occupa di un tema che viene. Io tendo a seguire più singoli che appunto gruppi o testate. Ho un mio feed specifico su Twitter e su altri strumenti privato, in cui ho insomma semplicemente ci sono un tot di fonti di persone che seguo, ma è tutto molto pubblico in realtà, non c'è nulla di... nel senso che sono persone che si esprimono pubblicamente.
C'è una domanda, torniamo alla parte di formazione invece, di formazione, di sensibilizzazione. Che cosa fai, che tipo di attività fai per la formazione? Hai detto già per esempio le campagne di simulazione di phishing che sono sempre molto... interessanti come risultati, ma anche quali sono le resistenze principali che trovi?
Devo dire che io non trovo particolari resistenze tra le persone, ho trovato ad esempio molto interesse fra le persone su questi temi, nel momento in cui questi temi sono comprensibili. Cioè è chiaro che deve essere qualcosa che sia appunto comprensibile anche per persone che appunto fino a ieri non masticavano magari cybersicurezza, deve essere qualcosa che abbia comunque sia rapportabile con quello che fanno, ma non solo con la loro esperienza di vita, ma proprio con anche col lavoro, no? Cioè questo ad esempio è anche uno dei problemi, ad esempio di avere procedure che siano effettivamente utilizzate, ad esempio, dalle persone, che siano effettivamente implementate, perché sono procedure che comunque sono facilmente utilizzabili, o implementabili e comprensibili dalle persone. A volte non c'è sempre questa sintonia, a volte c'è uno scollamento fra quella che magari è una procedura di sicurezza e quello che effettivamente fanno magari le persone sul lavoro, perché per tutta una serie di altre concause magari rendono farraginoso o problematico seguire la procedura, diciamo, come da, no? Come da regolamento. Quindi le resistenze ci sono solo quando si fa fatica a comprendere le cose, secondo me. Altrimenti questi sono temi che vedo che cominciano a interessare sempre di più.
Quindi lavori su tutti e due i fronti, cioè lavori anche oltre che sulla sensibilizzazione delle persone, anche poi sui problemi che fanno sì che loro abbiano difficoltà poi a comportarsi in modo corretto e sicuro. Quindi le procedure scritte male, scritte
o semplicemente far capire come si può nel quotidiano appunto implementare una procedura. Ad esempio, faccio un esempio banale, ma si dice sempre alle persone: ah, mi raccomando, le password dovete diversificarle, ma non dovete usare delle password semplici, non dovete usare sempre la stessa password, però allora queste cose le persone in realtà le sanno. Cioè non è che ormai lo sanno tutti questi, il problema è che non sempre lo fanno, e il motivo per cui non lo fanno è perché, lo sappiamo tutti, è al quarto sito che ci chiede il login eccetera, parte un po' lo sclero e si tende a mettere la stessa password cuoricino 73, perché uno non ce la fa poi a ricordarsene, no? Cioè il problema non è non sapere le cose, è riuscire a farle. E allora, più che tanti martellamenti su dovete fare, e magari un esempio pratico di come funziona un password manager, superando magari quella resistenza iniziale che cos'è questa cosa qua, magari faticosa da capire o da usare, invece magari appunto avvicinare a uno strumento di questo tipo alle persone farà magari rendere conto che non solo è facile da usare, ma a quel punto gli cambia la vita, cioè, a quel punto vorranno solo usarlo quello perché è estremamente più comodo e pratico rispetto probabilmente a quello che facevano prima. Quindi in quel senso lì, lo dicevo, di rendere le cose appunto comprensibili per le persone.
Abbiamo un'altra domanda riguardo all'utilizzo dei dati, no? Cioè noi diciamo non dobbiamo pubblicare troppe cose, poi hai detto anche giustamente, oltre a quello che ai dati che noi pubblichiamo volutamente, esplicitamente, c'è una gran quantità di altri dati che magari neanche ci accorgiamo e stiamo rendendo disponibili. E la domanda dice, sarebbe comunque contrario al GDPR un utilizzo per finalità diverse da quelle che avevano consentito la raccolta dei dati?
Sì, però bisogna poi vedere di che cosa stiamo parlando, ad esempio nel caso dell'assalto a Capitol Hill, nel momento in cui, cioè diciamo che questo forse è un po' in secondo piano per vari motivi, però in realtà noi vediamo costantemente saccheggiati da, c'è tutto un tema ad esempio, dell'uso di foto, dello scraping di immagini dai social, da internet per costruire software di riconoscimento facciale. Lo sappiamo tutti che molti sono stati fatti in questa maniera, quindi prendendo foto da persone che anni prima, magari anche molti anni prima, avevano caricato la loro foto sulla piattaforma di turno per conservarle, per condividerle con gli amici più stretti, cose di questo tipo, e magari se le sono anche dimenticate e negli ultimi anni sono state magari invece finite per alimentare questi software di riconoscimento facciale. Proprio in questi giorni, ad esempio, dal Canada è arrivato appunto il commissario per la privacy del Canada, se l'è preso con una di queste app di riconoscimento facciale, dicendo che non poteva andare a prendersi queste foto, diciamo, anche se erano pubbliche, cioè erano su internet, erano pubbliche, l'uso che ne veniva fatto era molto diverso dall'intento per cui erano state pubblicate in origine dagli utenti. Quindi sicuramente il principio, noi ormai lo sappiamo che dovrebbe essere così, ma la realtà delle cose è che in questo momento invece è diversa.
È anche vero che spessissimo non guardiamo quali sono gli usi che veramente consentiamo quando pubblichiamo qualche cosa su una qualsiasi piattaforma, cioè gli utilizzi che ci vengono indicati poi negli accordi che nessuno legge spesso sono molto più ampi di quelli che ci aspettiamo. Noi possiamo avere tantissima attenzione agli strumenti che utilizziamo e a quelli che rendiamo disponibili in azienda oppure anche ai nostri clienti o quant'altro. Ma praticamente tutto quello che facciamo adesso si appoggia a una supply chain lunghissima che sparisce quasi nella nebbia, no? Per cui non sappiamo esattamente poi quello che stiamo utilizzando, la piattaforma che stiamo utilizzando, quali componenti usa, a quali altre piattaforme si appoggia, con chi altro sta scambiando i dati perché sono dei suoi fornitori di qualche servizio, eccetera. E questo tema della supply chain è particolarmente critico e anche sentito a livello di normativa, di sviluppo dei meccanismi che si stanno mettendo in atto a livello anche di protezione, che so, del perimetro cibernetico nazionale o comunque delle nostre aziende, delle nostre attività. Tu hai approfondito un po' questo tema?
Diciamo che questo tema è innanzitutto una spina nel fianco per chi fa awareness, perché passi la vita a dire alle persone: mi raccomando, aggiornate subito i vostri software ogni volta che c'è un aggiornamento, perché è importante per la sicurezza. Poi escono queste notizie che spaventano un po', perché è appunto dell'attacco che arriva dall'aggiornamento software e della supply chain, appunto. Ovviamente è una battuta, nel senso che resta il punto che è molto meglio aggiornare comunque i propri software, minimizza altri tipi di rischi in generale. Il rischio di finire coinvolti in un attacco supply chain è ancora tutto sommato marginali, e poi soprattutto molti di questi attacchi supply chain in realtà sono orientati spesso comunque alle aziende, ecco, quindi è un problema soprattutto di un problema più corporate in questo momento. Però questo, abbiamo visto il caso SolarWinds, sicuramente uno dei più importanti attacchi supply chain che ci sono stati, non so se tutti hanno presente, però insomma io, fondamentalmente è un'azienda americana che produce dei prodotti, dei software usati da molte altre aziende per la gestione interna della loro rete, eccetera, che è stata compromessa.
Prodotti di sicurezza anche.
E quindi praticamente, insomma, esatto, di sicurezza che è stata compromessa internamente. Gli attaccanti sono riusciti a inserire una backdoor, quindi insomma, comunque quindi a compromettere gli update del software, che quindi è arrivato su tutti, diciamo, i suoi clienti, quantomeno su 18.000 clienti, e poi da quel momento lì gli attaccanti si sono scelti quelli su cui, come dire, approfondire poi l'attacco. È chiaro che queste sono delle storie, delle situazioni, comunque ovviamente non è stato l'unico, negli ultimi anni ne abbiamo visti anche appunto altri attacchi di supply chain. Ovviamente sono molto problematici perché appunto sono molto difficili da individuare e tirano fuori dal punto di vista delle aziende, quindi questo forse è un discorso che interessa meno gli utenti finali, ma interessa molto le aziende, tirano fuori tutto il tema del third party, appunto delle forniture di terze parti e di come gestire il rischio, la gestione del rischio di fornitori di terze parti, che rimane un po' un punto interrogativo quando ci si trova di fronte a questo genere di attacchi. Anche adesso abbiamo visto quanto anche sia difficile ricostruire, ad esempio, esattamente tutti i soggetti poi coinvolti, perché poi si è visto che non è, in questo caso ad esempio, non è solo SolarWinds il vettore di attacco, ci sono altre aziende appunto tecnologiche che sono state compromesse in parte, parzialmente, in modo, però comunque si fa anche molta fatica a reperire informazioni dal punto di vista di un'azienda, no? Per cui cosa fanno adesso le aziende? Si mettono a fare magari dei questionari ai propri fornitori per capire. Cioè, la risposta poi è quella, che cosa fai? Appunto, non è che ti puoi mettere, appunto, ne parlavamo in un podcast di Guerre di Rete con Alberto Pelliccione l'altra sera, dice, non è che puoi metterti appunto ad analizzare tutti gli update. Insomma, lì resta un grosso problema e non so quanto risolvibile. Poi se ci si mette di mezzo anche la questione della sicurezza nazionale, cioè del tema supply chain e sicurezza nazionale, nel senso per certi tipi di tecnologie, eccetera, si complica, diciamo, ancora di più. Sicuramente è un tema in cui in questo momento è diventato un po' all'ordine del giorno, ecco, anche per grosse sì. Organizzazioni e stati.
Beh, va detto che l'Unione Europea ha normato in realtà già in questa direzione e sta spingendo perché, per esempio, l'ENISA sviluppi dei meccanismi anche di certificazione proprio per entrare nel merito di questi problemi di supply chain in modo da assicurarsi che quello che arriva in Europa in qualche modo abbia anche un attimo di adeguatezza alle nostre normative, non solo a quelle altrui, perché poi abbiamo anche sempre questo problema noi, no? Perché la Cina si fa le sue norme, la Russia si fa le sue, gli Stati Uniti non hanno bisogno di farle perché tanto comunque si va da loro lo stesso e noi siamo quelli che abbiamo essenzialmente la scelta a chi regalare i nostri dati fra i tanti che ci possono essere.
Se posso dire una cosa, quello comunque già aiuta, cioè nel senso, perché poi quando succedono questi casi e si va poi a vedere dopo col senno di poi, si vedono magari che c'erano anche dei grossi campanelli d'allarme in realtà, cioè si può, quindi forse se si hanno magari tutta una serie di procedure e comunque di regole, di norme, questo sicuramente può aiutare, perché in alcuni casi abbiamo visto che insomma non è che era la situazione impensabile in cui c'era magari una situazione della sicurezza quasi impeccabile ed è accaduto. Cioè, per carità, l'incidente può capitare sempre, però questo tipo di cose più gravi capita dove magari ci sono già in partenza alcuni aspetti problematici. Ecco.
Certo, poi ci focalizziamo sempre molto sul fatto che ci sia lo Stato che è straniero che cerca di introdurre le backdoor volutamente, poi spessissimo i problemi sono semplicemente che ci sono delle carenze proprio nella gestione della sicurezza senza che nessuno abbia dovuto forzare neanche la mano, mettiamola così.
Ecco, esatto.
Ecco, riguardo i diritti, che in questo contesto poi non sono neanche sempre molto facili da esercitare. Una delle domande dice: c'è il problema di capire chi ha i dati e che cosa hanno, e una volta che questi finiscono in mano ai broker, come si fa a sapere chi ha cosa e per cosa li usano?
Questo purtroppo è un tema, è uno dei temi più grossi, più difficili in questo momento da esplorare, cioè il tema di dove vanno a finire questi dati, come vengono utilizzati. Quindi tutto il tema che abbiamo accennato prima, appunto qui i data broker sono stati citati, ma appunto tutte queste società di marketing, questa filiera del dato, no? Che parte dal nostro magari smartphone, dall'app che abbiamo scaricato inconsapevolmente, cioè senza pensare esattamente a quali dati ad esempio accede, trasmette, con quale finalità, a questi dati dove vanno, a chi vengono poi rivenduti, come vengono arricchiti, magari aumentati mescolandoli con altri dati, e infine a chi finiscono in mano, o che eventuale utilizzo futuro, magari non immediato, potrebbe essere fatto di questi dati. Noi su questo, cioè, siamo completamente nell'oscurità, cioè anche le persone più attenti su questi temi fanno fatica, è quasi impossibile seguire questo percorso dei dati, immaginarsi e ricostruire tutte le eventualità. Come dicevo anche in un'altra occasione, è il motivo per cui appunto le persone spesso si crea quella sorta di paradosso della privacy, per cui le persone tendono a dire sì sì, a me la privacy interessa, però poi nel concreto sembra invece che non gli interessi, perché fanno delle cose appunto che sembrano contraddittorie rispetto al fatto che gli interessi la privacy. Ma questo secondo me dipende dalla fatica immane che noi facciamo a capire effettivamente quali dati quali i nostri dati sono presi, da chi, dove vanno e che eventuale problema ci può essere. È quasi impossibile capirle, quindi cosa si fa? Si cerca di correre un po' ai ripari in modo un po' a macchia di leopardo, quindi in alcuni casi magari stiamo attenti a delle cose, in altri, come si dice, sbrachiamo, perché è impossibile farlo in modo continuativo e ovunque su tutto, no? E non riusciamo ad avere a quella che dovrebbe essere una prioritizzazione del rischio e della minaccia, per cui non riusciamo a farla noi quell'analisi del rischio che magari viene fatta da organizzazioni, aziende a livello individuale, perché dal punto di vista della privacy è quasi impossibile farla, o comunque è molto faticoso farla. Quindi noi ci scontriamo proprio con un problema quasi epistemologico di conoscenza, prima ancora che di consapevolezza dei diritti.
Come sai, noi chiudiamo Contri con la domanda nostra rituale: innamorati del futuro, lo slogan dei Copernicani, qual è il futuro che vedi?
Dunque, siccome di solito mi occupo di temi, quindi attacchi, cybercrimine, cybersicurezza, quindi temi che possono essere un po' o dark o negativi o che comunque distopici, nel senso sorveglianza, mancanza della privacy, eccetera, volevo invece mettere una nota di ottimismo in questo futuro. Io, ad esempio, vedo un futuro in cui sicuramente noi ci troveremo, ad esempio, con una situazione in cui il lavoro, appunto, credo che sia ormai sdoganato il lavoro da remoto, si sono digitalizzate molte esperienze a partire appunto da quella lavorativa. Questa cosa rimarrà e sarà una spinta, secondo me, positiva. Una volta che sarà finita la pandemia, sarà sicuramente un elemento che porterà un beneficio anche. Magari adesso viene vissuto non benissimo perché è forzato, ma che appunto secondo me poi porterà invece a molti benefici. E vedo sicuramente una crescita di questi temi, in questo caso della cybersicurezza, quindi una crescita dell'interesse, delle professioni, delle competenze. C'è molto spazio in questo momento per crescere, per fare formazione, cioè lo vedo più come un'opportunità, se gestita bene ovviamente, spero. Che sarà così, perché ne abbiamo bisogno, ovviamente, perché è un mondo che va velocissimo. Ovviamente la società ha dei suoi tempi un po' più lenti rispetto a questo mondo, ma dobbiamo incominciare a correre forse anche un po' anche noi su questo.
Avete appena ascoltato la voce di Carola Frediani, intervistata da Claudio Telmon. Grazie per l'ascolto. Continuate a seguirci su copernicani.it e appuntamento alla prossima puntata di Innamorati del Futuro.